Allora, innanzitutto grazie a Paolo Ferrara che mi ha introdotto e a tutta l'organizzazione del centenario di Terragni. Io sono molto contento di essere qua in questa duplice veste di persona che ha studiato a lungo Giuseppe Terragni e anche come membro con molti altri amici di questa avventura del centenario di Terragni. La conferenza si chiama Giuseppe Terragni, vita e opere, e poi si chiama libro testo ipertesto. Le prime immagini iniziano a mettere nel clima, secondo me, di queste parole. Cominciamo da questa immagine e appunto dal titolo Giuseppe Terragni, vita e opere, di questo lavoro, di questo libro, di questa maniera di guardare al lavoro di questo importantissimo architetto di Roma. Questa è un'immagine che io devo solo alla famiglia Terragni, alla cura che la famiglia Terragni, tra i pochissimi in Italia, ha avuto nel perseguire la memoria attiva, la memoria partecipe di questo grandissimo architetto. È un caso molto raro in Italia. È una tradizione che la famiglia Terragni ha portato dai nipoti, pronipoti, alle nuove generazioni, ed è un fatto rarissimo. Io ho trovato questa immagine quando studiavo il lavoro di Terragni andando al Centro Studi, che è un'istituzione rara, voi l'avete qua a 50 metri e quindi neanche ve ne rendete conto molto spesso, come capita, no? Agli amici, ai vicini, alle cose che abbiamo d'abitudine, quindi non si rende conto dell'importanza di questa cosa e di tutta l'importanza che le varie generazioni della famiglia Terragni ha, dell'importanza anche dal punto di vista storico, non solo storico. Io ho trovato questa fotografia cercando alcuni documenti d'archivio per finire il mio libro. Questa fotografia non è mai stata pubblicata, non era mai stata pubblicata in quel momento. Raffigurava un Terragni giovanissimo e la prima volta che la vidi mi stupì, come mai nessuno aveva scelto questa immagine di Terragni giovane, ragazzo, forse diciottenne. Ed era l'immagine che io cercavo, era l'immagine di un giovane, ed era l'immagine che veramente io cercavo. E quindi mi chiesi il permesso e la pubblicai per la prima volta. Si deve questo soltanto appunto al complesso della generazione della famiglia Terragni. Io voglio veramente ringraziarvi molto e dire che sono unici in Italia in questa vicenda, le varie generazioni della famiglia Terragni. Quindi un grazie veramente sentito per il loro lavoro, per il Centro Studi, per il centenario. Tutte queste cose che si sono svolte negli anni non sarebbero possibili senza le varie generazioni degli architetti Terragni e degli ingegneri Terragni. Quindi grazie veramente. Quando ho scelto questa immagine, quando il libro era quasi in bozza, avevo periodicamente degli incubi notturni di fare degli errori. Probabilmente nel libro nessuno mi ha mai segnalato nessun errore e io l'ho controllato come fanno i giovani, perché ero giovane quando l'ho scritto, veramente all'infinito per evitare il più piccolo errore. Quindi immaginate i miei incubi notturni, e il mio incubo notturno era che questo, per qualche ragione, non fosse Terragni, cosa evidentemente assurda, ma io avevo questo incubo notturno e quindi ricordo che entrai in rapporto con Ico Parisi, gli mandai un fax di questa foto, perché soltanto da Ico Parisi poteva avere la prova assolutamente matematica che questo giovane era effettivamente un Terragni. E Parisi mi rispose che certo che sì, e il mio incubo passò. Nel libro fu pubblicato con questa immagine in copertina. Questa ve la ricordo soltanto per dirvi che la conferenza comincia proprio Giuseppe Terragni, vita e opere. La conferenza va avanti con questo sottotitolo, libro testo ipertesto, in una maniera molto criptica per raccontare quello che adesso progressivamente cercherò di raccontarvi. Il primo livello, quello del libro, è fin troppo evidente. Forse quello più importante da capire è la parola testo. Perché usiamo la parola testo? Perché ho voluto usare la parola testo? E qui è un libro scritto anche da un architetto, anche da un progettista, anzi in prima istanza direi da una persona che rivendica il fatto di essere architetto e di essere progettista, e quindi con una differenza che rivendica questo testo tra un approccio alla materia che è quello appunto di una persona che conosce anche l'operatività della disciplina e chi ha per professione altre scelte culturali. La parola testo richiama implicitamente una maniera di pensare che è iniziata con grande forza negli anni 60 e di cui Eisman, che tra poco avremo il piacere di avere appunto a Como per concludere quest'anno di celebrazione, è evidentemente il personaggio chiave. Testo è un'operazione che è una parola che raccoglie in uno stesso mantello la scrittura vera e propria, la scrittura progettuale, in qualche maniera l'interpretazione sul testo è un ragionamento che non può non sfociare su un atteggiamento critico nei confronti della realtà in quanto indagatore della realtà. Quindi il libro testo, la seconda parola testo, si richiama a questo mondo, si richiama a questo paesaggio mentale in cui i libri, i testi sono interscambiabili con le azioni architettoniche, con le azioni progettuali. Si vive un testo, non soltanto lo si scrive un testo, ma si vive un testo, come si vivono delle azioni di progetto, delle azioni di trasformazione della realtà. Per chi viene dal nostro modo di pensare, di fare, di essere educato, di avuto i maestri che molti di noi hanno avuto, hanno alla loro base fondativa questa idea, che sono diverse azioni della nostra operatività, sono legate insieme da una volontà di intervenire criticamente nella realtà, progettare la realtà indipendentemente dai prodotti. La parola evidentemente più importante delle tre e quella apparentemente più complessa è evidentemente ipertesto. E qui ci avviciniamo, in questa specie di prologo della conferenza, anche alla struttura stessa che ho deciso di dargli in questa occasione. Cosa vediamo in questa immagine? Beh, innanzitutto questa immagine è una cosa, un libro che ho trovato in una vecchia scatola di libri molto preziosi, tra l'altro dell'Ottocento, del Settecento, che per varie ragioni era rimasta abbandonata in queste soffitte mitiche, e che aprendo la scatola di libri ho trovato molti di questi libri in queste condizioni, in particolare questo. E ovviamente questa è un'immagine scioccante, molto scioccante. È un'immagine che ci solleva a chi scrive, a chi legge, a chi dà la carta stampata a un peso. È un'immagine che ci pone in crisi per tante ragioni, e allo stesso tempo ci pone in crisi perché, e ci invita quindi, ponendoci in crisi, ci invita a trovare nuove idee, nuove strade, nuove sfide. Perché ci pone in crisi? Beh, c'è poco da fare. Chi pensa di lasciare traccia del proprio lavoro attraverso la carta o attraverso altre cose, chi pensa di riuscire a sfiorare attraverso queste azioni un sogno di prolungamento della propria esistenza è immediatamente posto di fronte alla realtà. E questa realtà io la ricordo in una maniera molto lucida, descritta da un grandissimo e da un prolifico scrittore, uno dei più prolifici che abbiamo avuto in Italia, che è proprio Indro Montanelli, che ricordo in un'ultima, una delle sue ultime interviste, ci si è pubblicato migliaia di articoli, scritto centinaia di libri, ho fatto delle cose, ma niente sarà più dopo di me, non conterà più assolutamente niente. Quello che conta è soltanto nell'attimo. Non vi illudete, niente esiste dopo. Siamo assolutamente e irrimediabilmente legati al nostro momento. E questa è una dura cosa da accettare per chi si occupa di scrittura, ma è una cosa che bisogna accettare invece. E soltanto attraverso l'accettazione di queste crisi, e cioè l'esistenza limitata e l'utilità limitata di quello che noi facciamo, che noi possiamo veramente capirne invece quel poco di significato che ha. Guardiamo questo libro, che cosa vediamo? Vediamo una cosa, che il libro è mangiato. Il libro è mangiato ed è mangiato in una maniera organica, del tutto impensabile se uno lo penserebbe in maniera astratta. Cioè viene mangiato in maniera verticale, in maniera circolare, eroso dalle parti, bucato, eccetera. Quindi un libro si presenta come da una parte una struttura lineare, analitica, ragionevole, di concetti faticosissimamente incasellati con la logica razionale in cui la nostra cultura alfabetica della sinistra e destra ci ha insegnato da secoli. E questo libro è stato scritto con molta fatica in questo senso, ma è anche un libro che vuole suggerire percorsi diagonali, percorsi diversi di lettura, e soprattutto il suo scopo vero è quello di fornire a sua volta alimento per azioni di riflessione critica, di appropriamento critico, di riflessione sulle ragioni più profonde del fare questo lavoro, la comprensione degli aspetti sia culturali ma sia anche progettuali, le logiche di progettazione che ci sono dietro. Assolutamente. Ormai la nostra generazione ha completamente si è allontanata da ogni meccanicismo di tipo operativo, non c'è operatività diretta, il processo di assimilazione e di continua riflessione sui materiali e degli altri è un processo estremamente ricco, è una metamorfosi molto complessa attraverso cui i fenomeni di riappropriazione avvengono. Sono appunto fenomeni tortuosi, del tutto liberi, nella maniera stessa in cui vediamo le pagine di questo libro mangiate, è la maniera in cui noi stessi ci appropriamo dei materiali degli altri, li facciamo nostri e li reinseriamo nel processo di ricerca, se siamo attenti nel fare questo lavoro, se il prodotto che ci si porge in qualche maniera offre una serie di possibilità in questo senso. E quindi ipertesto. E quindi ipertesto perché è una maniera attuale di porgere una serie di contenuti diagonali per farvi camminare insieme in alcuni di questi circuiti, in alcuni di questi meandri del pensiero. Com'è possibile raccontare in un'ora o poco più una serie di riflessioni che sono contenute in anni di lavoro e condensate in questo è che dopo il libro sono ancora proseguite, evidentemente soltanto attraverso una scelta ipertestuale. E quindi che cosa ho scelto di fare? Questa sarà la struttura della conferenza. Individuare alcune parole, accoppiare ad alcune parole delle immagini in qualche maniera significative, secondo me, immagini volutamente di bassa qualità, e di bassa qualità proprio di risoluzione, perché non devono seguire troppo, non devono avere un'importanza eccessiva la qualità delle immagini, e seguire con voi alcuni di questi filoni, quindi leggendo alcuni brevissimi tratti del libro per aprire un poco queste parole. Allora ve ne porgo alcune, leggendo alcune parti del libro. Sono circa 6-7 parole, e su queste leggeremo dei tratti del libro. Verso la fine parleremo di una parola architettonica, di una sola, delle molte parole architettoniche di cui potremmo parlare a proposito di Terragni, mentre le prime attraversano alcuni temi o culturali o sulla struttura storiografica e critica del lavoro o su altri aspetti anche biografici. Quindi con questo avrei finito la parte, diciamo, introduttiva e entriamo nel merito. La prima parola che ho scelto è la parola argine artificiale. La parola argine artificiale è citata, si parla di questa dizione argine artificiale nel libro, pagina 6. Scrivo: vita e opere di un artista scorrono senza seguire l'argine artificiale che scrittori e critici vorrebbero costruire. Senza seguire l'argine artificiale. Ma se il temperamento più limpido della nuova architettura italiana, cito Jolly, diventa di volta in volta un personaggio in cerca di autore, simbolo dell'ambiguità del fascismo, o una personalità scissa tra un ipotetico pensiero figurativo e simbolico e un astratto internazionale, sfugge il fatto che sono proprio i capolavori di Terragni che vivono contemporaneamente di più mondi e di più aspirazioni. Dentro queste poche righe ci sono molte cose tutte insieme, con la, diciamo, densità della scrittura si possono dire, e invece a parole hanno bisogno di un poco più di spazio, un poco più di tempo. Questo problema dell'argine artificiale era un mio atteggiamento di rifiuto rispetto a una storiografia soprattutto americana in quel momento, che tendeva a vedere l'opera di Terragni molto sotto un'operazione sostanzialmente di recupero di molti e molti temi della tradizione classica, come quasi un postmodern ante litteram. E anche un rifiuto di interpretazioni eccessivamente calate in una problematica letteraria, politica, filosofica, che vedeva in Terragni un rappresentante di una ambiguità appunto pirandelliana, attraverso cui si poteva vedere certi atteggiamenti della cultura italiana nel tempo. Richiamare Jolly, che dice che Terragni è il temperamento più limpido della nuova architettura italiana, vuol dire mettere un punto fermo, attribuire al grande critico, anche lui scomparso durante il 45, dare uno un giudizio assolutamente limpido, il giudizio stesso è limpido sulla figura di Terragni. E quindi questa idea che il lavoro di un artista, il lavoro di un architetto si dovesse vedere attraverso il flusso delle vere direzioni da lui seguite, senza precostituirlo in troppo forti e troppo arbitrari margini o argini critici, era fondamentale. Io non ricordo la didascalia perché ho voluto fare alcune cose di getto. Sono quasi sicuro che questo sia Terragni che durante la campagna di Russia fotografa un cane. In un guado. Potremmo parlare a lungo di tanti elementi di questo, ma veramente lo sforzo del libro è cercare di capire il movimento di Terragni, vedere la vita di una persona come un solco che traccia nella storia, con il suo lavoro, con le sue passioni, con il suo coinvolgimento, con la sua intelligenza, cercando di cogliere anche i momenti meno efficaci, anche alcune necessarie e ovvie incertezze all'interno di un processo, all'interno di un flusso, avere sempre chiara qual è la direzione, tracciare questa direzione. Ecco la parola argine, il rifiuto dell'argine artificiale, a che cosa si riferisce? Su questo potremmo andare ancora avanti. Questa immagine è un'immagine che è purtroppo impostata, perché l'immagine di cui volevo parlare adesso è questa effettivamente, e apre la seconda parola, che è una parola che è all'inizio del libro, ed è a pagina 9. Io quando scrivo libri, forse è una tecnica di libri, di articoli, adesso libri ne scrivo pochi per la verità, è una tecnica che forse molti sanno, quando mi mancano le informazioni metto delle Y e mano a mano che scrivo cerco di completare le informazioni delle Y mancanti, raccogliendole, alcune con molta fatica. E io ho sempre iniziato questo libro con Giuseppe YY, Terragni, nacque il 18 aprile 1904 a Mena. Non so perché volevo sempre dall'inizio avere queste altre due informazioni. Volevo sapere, per qualche ragione, quali erano gli altri nomi di Terragni. Nessuno li aveva mai scritti, io non li avevo trovati da nessuna parte. E alla fine eravamo quasi in pubblicazione del libro, mi decisi di scrivere a Amelia per avere l'estratto di nascita. E sempre invece, poco prima di fare questo, sempre in Fondazione Terragni, trovai invece un articolo scritto a Mena in cui si pubblicava l'atto di nascita di Terragni, per cui mi si risolse queste due Y: Giuseppe Ercole Enea Terragni. Ed ero molto contento di aver completato le mie Y, ne avevo centinaia di Y da completare, sono state completate tutte nel corso della scrittura. Perché sono così importanti questi altri nomi? Beh, perché attraverso i nomi noi possiamo raccontare in pochi minuti molte cose. I nomi a volte sono condensate delle storie, e poche cose come questa foto, secondo me, raccontano tante cose. Beh, innanzitutto il cognome non avrebbe quasi bisogno di spiegazione. Un cognome che radica a una storia di materialità, a una storia di lavoro, a una storia di presenza, a una storia di terra, evidentemente. Il nome Ercole, dato come secondo nome a Giuseppe, sembra abbastanza appropriato, non soltanto dai ricordi che tratteggiano gli amici e altre dalle fotografie. Ma questa foto è veramente interessante da questo punto di vista, perché vediamo alla sinistra Giuseppe con Serpa, Ercole e Enea. Allora, dicevamo, Ercole è abbastanza evidente dal fisico, dal luogo, dal fatto che ci fosse una relazione fisica con la materia. Io ricordo di aver letto dei commenti proprio di Sartoris che raccontava a Salvi, se ricordo bene, il fatto che quando arrivavano le lastre per la casa del fascio, lui le ispezionava uno su uno sui cavalletti e poi le rompeva a martellate quelle rotte, perché sennò diceva che le montavano lo stesso appena lui girava l'angolo. Un aneddoto molto interessante, ma che coinvolge questa idea di materia. Poi il nome Enea, come dire, il nome Enea è un nome che noi ogni tanto sappiamo, ma ogni tanto ci ricordiamo, no? Periodicamente ci ricordiamo questo nome, l'importanza del nome Enea. Adesso abbiamo avuto di recente questa riscrittura appassionante di Baricco. Enea è il ricominciamento, evidentemente, una nuova storia, anche la nostra storia, eccetera. E Giuseppe è il padre per antonomasia, e non è un caso che nella storiografia architettonica si riparli di nascita dell'architettura italiana nello scenario internazionale dopo quasi due secoli di assorbimento conterraneo, e viene fatto in maniera autorevole, quindi in qualche maniera l'insieme di questi nomi che avevo riscoperto e volevo necessariamente riscoprire erano comunque per me significativi e creano questo incipit. E sono cose che si dicono, non sono cose che non si scrivono, queste sono cose che si dicono e non si scrivono, o meglio, si scrivono con quattro nomi, con Giuseppe, Ercole e Enea, non si dicono, non si scriverebbero mai in questo tipo di cose. Ed ecco la differenza tra, appunto, poter parlare e invece poter scrivere. La scrittura è a sua volta una successione lineare di eventi razionalmente posti in ordine da sinistra a destra, Giuseppe, Ercole, Enea, Terragni, nasce a Meta, con questa maniera analitica, razionale, oggettiva anche in una certa maniera di esprimersi, ma è anche un ipertesto, una traccia che viene lanciata molto spesso a livello conscio in molti casi, inconscio in altri, proprio per consentire quei percorsi di appropriazione circolari, quel farsi proprio della materia che viene posta apparentemente in maniera lineare, ma in realtà nasconde dei grandi meandri possibili e degli infiniti modi di appropriarsi di questa materia. Perché una cosa che non vi ho detto, ma è molto ovvia, vedendo la cassa dei libri, di cui soltanto uno vi ho mostrato, ci si accorge che i libri sono tutti mangiati in maniera diversa, nessun libro viene mangiato nella stessa maniera. E probabilmente ciascuno di noi vive e deve vivere i libri in maniera diversa, appropriarsi in maniera diversa, non soltanto in quanto individuo diverso, ma in quanto individuo che ha in ciascun momento una maniera diversa di pensare, di essere, una fase diversa della propria vita, eccetera. Questa è un'immagine, una delle immagini secondo me più importanti che ci raccontano del Re. È uno scatto probabilmente fatto dai copadisti, come molti di voi sapranno, in una delle sedute fotografiche di Parisi, nella Casa del Fascio, per la quasi sicuramente per il numero di quadrante, ma i dati filologici in questo momento non hanno veramente importanza. Perché questa immagine è importante? Perché ci descrive tutti come architetti. E io credo, noi siamo, pensavo di avere un uditorio molto misto questa sera, invece penso che forse molti tra noi sono ingegnere Fieschi, anche se molti sono altrove questa sera. Però io credo che noi architetti abbiamo una cosa importante, è che la capacità di fare, di decidere, di prendere decisioni. E quando ci paragoniamo spesso con altre professioni che non hanno questo contatto fattivo e propositivo con la realtà, questa volontà di costruire, di fare realmente, ci rendiamo conto anche della nostra forza, e poi rivendico la nostra forza, mentre in genere l'architetto viene sempre così, come dire, un po' amichevolmente o meno amichevolmente sbeffeggiato per suoi vezzi, per sue diciamo attitudini di vario tipo, troppo artistico, troppo sognante, troppo questo, troppo quello, non attento ai soldi, o qua o là o su o giù. L'architetto è una professione del fare, è una professione del costruire, è una professione dell'impegno, a scala totale, di attenzione totale per quello che fa. E questa foto con un terreno come la massa è una cosa che a noi non ci preoccupa minimamente. Non abbiamo nessun problema di riconoscere in noi stessi anche l'arma della ramazza, nessun architetto ha questo problema di immagine, anzi è un'arma importante. E quindi Terrani in questa circostanza è importante, e quindi noi siamo persone del fare. E un'altra delle mie ossessioni dopo il libro era quando sono entrato nello studiolo di Terrani. Una volta, quando ero abbastanza all'inizio, e ho visto questo studiolo per pochi minuti, e dopodiché l'ho continuato a fare e a ripensare questo spazio, l'incunabolo progettuale in cui con una finestra alta Terrani la notte, soprattutto la notte, disegnava e progettava e faceva i suoi schizzi. E quindi, siccome anch'io sono una persona del fare, come lo sono i miei studenti, come sono persone accanto a me, non siamo persone che parlano e passano, sono persone che fanno, che si sporcano le mani, che hanno passione per quello che fanno, ogni tanto fanno anche delle cose tipo queste, ma che è un divertimento, no? Invece di una partita a bridge, magari fanno una notte una cosa del genere. E quindi ricostruisce così, quasi uno scherzo, questo molto dopo il libro. Un ipotetico studiolo di Terrani con i suoi disegni classici, cose, eccetera. Un po' per provare alcune cose di software, perché ci interessiamo anche di queste cose, eccetera. E tutto in questo studiolo è necessario e noto. Sono i classici di Terrani, delle foto di Terrani, dei classici smontati, perché questo è sempre lo stesso modello 3D che viene rismontato in tanti modi, per pezzi, per queste cose insieme. Il gatto, i libri. L'unica cosa che era sempre arbitraria in quest'altro mio incubo notturno era questo mappamondo. E c'era sempre questo mappamondo. E io dicevo, certo che questa mia cosa è proprio un... Ma che sto mappamondo? Perché ci metto questo mappamondo? Mi piaceva questo mappamondo. Ed era completamente arbitrario. E se i miei nemici, ne ho un po' in questo settore, vedevano questo mappamondo, sicuramente avrebbero detto, ma insomma, questo è proprio un pazzo. Questo è proprio un pazzo. Fino a che Paolo Rosselli e Attilio Terrani, che sono qui felicemente presenti, pubblicano questo libro bellissimo che si chiama Sante Terrani e che voi potrete vedere nell'ambito del centenario di Terrani. E in questo, alla quarta pagina di questo prologo commovente, c'è il mappamondo di Terrani che io non avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Quindi noi siamo persone del fare, siamo persone che investono le proprie azioni, non soltanto e poi ogni tanto sono, come dire, premiate da queste cose che rimangono soltanto per poche persone, ma sono premi, come dire, belli, sono premi che triangolano, sono premi che legano in queste reti di connessione tra gruppi. Tra piccoli gruppi, tema su cui tra poco verremo. Dunque, il tema del Ferragni che pulisce il tema del lavoro, il tema della ricerca, comunque del fare, è la ricerca, è il tema del lavoro, il tema del lavoro, il tema del lavoro dell'architetto, ed è legato ad una parola molto importante: ricominciare da capo, avere il coraggio di risfidarsi, il coraggio di riazzerare, il coraggio di smontare e di ricominciare. E vi volevo leggere a questo proposito una citazione, siamo a pagina 36. Siamo nella notte in cui a Roma si monta la mostra del Mia nel 31. E ecco Bottoni che cosa racconta. Quando Ferragni entrò nella sala dei Comaschi, diede ordine ai suoi, perché era talmente autorevole che chiunque avrebbe ubbidito, di chiudere le porte, tirare giù tutto e ricominciare da capo. Quella notte, non so come fece, veramente fu eccezionale. Quella notte tutte le tavole dei Comaschi furono spostate, messe di qua, di là, tirate in primo piano. E Ferragni, personalmente col gesto, sopra la luce grigia della sala, si mise a scrivere pazientemente tutte le didascalie, essendo pochissime appena accennate, erano state preparate, per spiegare gli aspetti principali della sua polemica e della polemica del gruppo Comasco che aveva portato al suo progetto. Quando Ferragni entrò nella sala dei Comaschi, diede ordine ai suoi di chiudere le porte, tirare giù tutto e ricominciare da capo. Ecco, passiamo a un altro tema, a un'altra parola. La parola che Paolo gentilmente ha accennato è Michelangelo. Michelangelo ricorre nel testo alcune volte, non molte. Poche volte di cui vi posso leggere una citazione a pagina 10, che è qua. Ferragni visita Roma nel 1925, dove studia le rovine e Firenze. A scuola produce una serie di disegni ispirati alle opere di Michelangelo, che rivela una grande padronanza sia della configurazione complessiva dello spazio che delle articolazioni classiche delle forme. In uno di questi disegni, una scelta a prospetti di inusuale, disegna una visione a piano inclinato per interpretare la verticalità dell'ambiente, eccetera. Dopo c'è una citazione di Bottoni, molto molto bella, che dice: studiavo allora a fondo Michelangelo, forse per una fine sensibilità plastica e spaziale, sentiva le grandi superfici, l'esagono in rilievo con la forza propria del suo carattere, la statuaria disegnata aveva scorcio e potenza michelangeleschi, la figura era compenetrata nell'architettura dell'architetto, a volte le aggiungeva delle figurette umane all'ultimo istante, quasi per scherzo o per schermo della sua stessa opera, come a farsi perdonare quel tanto di accademismo che questi studi tradivano. Ecco, questa presenza della piccola figura quasi annota a piedi pagina è un'altra di quelle tracce importantissime. Ricorderete la conferenza di Libeskind, che finisce con la piccolissima immagine, simbolo della cattedrale, simbolo dell'uomo dall'alto, una serie di intrecci incredibili che c'è su questo. Questa slide vuole disperatamente venire avanti, non è voluta stare indietro, non ha voluto aspettare. Questa slide è voluta arrivare, perché evidentemente io in questa circostanza non volevo in alcun modo non parlare di Bruno Zeri. E quindi due o tre volte la slide è venuta avanti, ha forzato, o si è mossa per caso, eccetera. Quindi ci siamo. Perché volevo parlare di Bruno Zeri? Perché per molte ragioni, evidentemente. Perché il nome di Zeri è legato molto al nome di Ferragni. Si deve a Zeri una delle azioni più forti a metà degli anni 50, perché la Casa del Fascio non è stata trasformata, abbattuta, modificata, intervenendo fortemente nelle colonne dell'Espresso. Prima, ancora, con la sua storia dell'architettura italiana, ha fatto un'operazione di grande importanza, che poi le generazioni successive possono avere anche criticato, ma ha cercato di vedere in un momento ancora caldo di lotta, di crisi, cercare di vedere i valori limpidi dell'architettura, i valori limpidi spaziali, etici, costruttivi, morali dell'architettura e travasare questi nella nuova generazione, come l'info della nuova generazione. E non è a caso che lui del grande travaglio di quegli anni scelse Ferragni accanto a due altre figure altrettanto importanti, drammatiche, e come Ferragni prematuramente scomparse, cioè Persico e Pagano. E non è a caso che Zevi fu al centro attivo della prima sistematizzazione dell'opera di Ferragni attraverso il lavoro di Pedio, anche, che non bisogna dimenticare, nel 68 per il 25esimo della nascita. Come sapete, Zevi aveva un contratto con Einaudi per scrivere un libro su Ferragni fin dai primi anni 50. E Zevi non scrisse mai questo libro. Io non parlai mai di questa cosa con lui esplicitamente. Dovrei fare un'altra discussione molto lunga per cercare di dire come ho cercato di rispettare al massimo il lavoro del maestro e come allo stesso tempo cercare di avere una visione diversa, anche molto diversa da quella di Zevi. In questa immagine, Paolo, che tu c'è davanti, queste immagini sono anch'esse costruite come degli ipertesti, sono apparentemente casuali, ma ci sono molte cose dentro. Innanzitutto c'è il libro di Zevi, e poi ci sono altre cose, soprattutto quello che c'è in primo piano, ed è quanto tu conosci. E è un voluminoso cantiere di circa 100 lettere che negli ultimi anni ho avuto la fortuna di scambiare con Zevi su molti argomenti. Tutto questo in un libro si finisce in una frase che però volevo leggervi. Con il direttore dell'architettura ho il più grande debito intellettuale, e non solo per i suoi numerosi e geniali studi di Ferragni. A Bruno Zevi e al suo titanico contributo all'architettura e alla cultura dedico questo libro, e qui credo che sia giusto ricordare. Credo che sia giusto ricordare attraverso il lavoro di Zevi anche su Michelangelo, attraverso la maniera di Zevi, soprattutto nel libro di Zanichelli, di vedere lo sforzo eretico e difficile di Michelangelo, e cercare di anche, se in maniera molto forzata, a mio avviso, a parere di altri, leggere un parallelismo totale con Ferragni, ma comunque di grande spessore culturale e intellettuale. Qua vi voglio parlare di un'altra cosa e di un'altra parola, e la parola è scambiarsi illuminazioni, è una parola importante. E vi leggo prima la citazione e poi costruiamo questa parte. Il Politecnico di Milano non è stato solo il luogo di insegnamento di una cultura accademica da cui iniziare una graduale evoluzione, ma anche l'occasione ricorrente nella scuola italiana in cui i giovani più insofferenti, intelligenti e aperti, puniti dalle istituzioni accademiche con bocciature e disonorevoli voti di laurea, potevano entrare in contatto, fare blocco, scambiarsi illuminazioni, amori ed entusiasmi. Ecco, questa vitalità del piccolo gruppo, del fatto che gli intellettuali sono legati a rete, erano già allora legati a rete per piccoli gruppi che condividevano delle lotte, delle azioni, delle idee, ma non sono delle masse di persone, sono dei piccolissimi gruppi, sono degli individui. Queste foto del famoso CIAM che si è svolto sulla nave Parigi 2 da Marsiglia ad Atene, in cui si sono svolti gli atti del CIAM, in cui Ferragni, Pombottoni e Sartoris erano tra i pochissimi italiani, Bardia che vediamo qui, erano tra i pochissimi italiani, credo che pochissimi altri fossero presenti, gli rivela proprio questa idea di questa piccola rete di individui che però hanno creato una infrastruttura di riferimento fondamentale. Quindi sono piccoli gruppi che si muovono e anche oggi non è molto diverso. In qualche maniera io nelle righe che mi sono state chieste di presentazione, l'unica cosa che ho ottenuto, non è che ne abbia fatte molte, ma la cosa che mi faceva piacere sottolineare era questo sforzo mio nel lavoro nel paradigma informatico e nel tentativo che stiamo facendo ormai da diversi anni, in fondo piccoli gruppi di persone, nel far capire, nel cercare di lavorare, diciamo più che nel far capire, nel cercare di lavorare come gruppi di avanguardia, nella convinzione profonda che la trasformazione di questa fase storica passi attraverso il paradigma informatico. Noi lavoriamo nel paradigma informatico convinti che all'interno di questo nesso ci siano le fasi fondamentali di trasformazione dell'architettura, dell'educazione, della cultura di questi anni. E passiamo ora, quindi scambiarsi illuminazioni è una parola che ne contiene molte, ne contiene molte al suo interno, racconta la maniera in cui questi gruppi di elite si formavano negli anni 20, il profondo autodidattismo che li ha mossi, l'interesse delle poche ma cruciali pubblicazioni che hanno avuto, dei pochissimi viaggi che hanno fatto ma messi a profitto, delle relazioni internazionali che hanno tessuto, della maniera di legarsi agli altri. Le parole che vi dico sono soltanto alcune delle moltissime che possono che in altre qualche altra occasione sono state usate e potrebbero essere usate, ma siccome vedo che sono già le 10:15, io passerei a una parte architettonica invece, vi racconto soltanto una parola di Terragni, perché in qualche maniera la parola che condensa, a mio avviso, il maggior numero di significati possibili. E vi voglio parlare a questo punto della storia del telaio. E usiamo soltanto la parola telaio per percorrere, più rapidamente, poco tempo che ormai ci rimane, per farvi sentire alcuni aspetti della ricerca di Terragni. È la storia della siva liberazione del telaio. Ci sono una serie numerosa di citazioni nel libro in cui la parola telaio ricorre. Io qua le ho riscritte pensando di poterle leggere, però mi rendo conto che non è il caso, perché non vorrei io invece avviare verso la fine. Allora, telaio. Innanzitutto vediamo che cos'è il telaio e ragioniamo sul telaio cercando di vedere quanti significati in realtà attorno alla parola telaio noi possiamo pensare. Il telaio innanzitutto è, come tutti gli architetti sanno, una maniera di descrivere una configurazione statica ben nota e ben cara. È proprio il telaio strutturale, una maniera particolare attraverso cui si possono calcolare le strutture. Ed è una. Quindi telaio come sistema strutturale. Secondo, il telaio come finestra, come prospettiva, come apertura del mondo. Ricorderete tutti, non ho voluto mettere queste immagini perché sono troppo ovvie e non volevo, diciamo, inserire cose troppo generali. Ricorderete le immagini le acqueforti di Dürer, in cui Dürer segna il suo telaio di fili come sistema di leggere la prospettiva, di leggere la profondità. Quindi telaio come finestra prospettica, secondo significato. Terzo significato, e ritorna in qualche maniera Michelangelo, il telaio come sistema architettonico di stratificazione verticale della forma, stratificazione sia in verticale sia in scalarità successiva. Tutti ricordano l'ordine gigante di Michelangelo come grande artificio per creare questa complessità della forma, e ricordano anche la successione, la crisi dello stile classico codificato attraverso la successione verticale, la sovrapposizione verticale di questi elementi. Quindi il telaio come sistema di ordine gigante e l'aiorizzazione figurativa. Il telaio allo stesso tempo è parola astratta, è parola moderna, è parola in qualche maniera che richiama la rottura stessa del telaio, nella misura in cui tutta l'arte moderna si pone come rottura della cornice, quindi come parola astratta, parola non legata necessariamente a nessuno dei significati precedenti. Poi abbiamo quelle più semplici, più ovvie, e siamo arrivati alla quinta. Il telaio come elemento contenitore di funzioni di balcone, di portico, di porticato, di terrazze. E poi abbiamo un sesto significato. Il telaio come elemento di protezione igienica dai raggi del sole, o anche del sole in particolare, ma anche della pioggia, quindi come elemento, diciamo, proprio della macchina igienica, tra virgolette, della costruzione. E un altro ancora, sette, perché almeno a sette volevo arrivare per forza, ce ne possono essere anche altri. Il telaio come elemento di misura, come elemento di modulo. Quindi quante cose insieme ci sono in questa parola? La cosa più importante è che cercheremo di capire come telaio diventa una delle parole chiave di Terragni, ed è proprio per questa sovrapposizione di così tanti significati che assume senso quanto era stato appena accennato prima, e cioè il fatto che Terragni riesca a far vivere contemporaneamente più mondi, non solo più mondi figurativi, un mondo in qualche maniera che parla della presenza del volume, della storia, della massa, ma anche contemporaneamente, incredibilmente contemporaneamente, il mondo dell'astrazione, il mondo della trasparenza, il mondo della fluidità, e come allo stesso tempo riesca a fare questo attraverso una tettonica, e come riesca a fare questo attraverso una funzionalità, e quindi attraverso questa parola si crea uno di quei vortici e diventa una delle parole fondamentali, una delle molte parole, ma una parola sicuramente fondamentale attraverso cui poter navigare diagonalmente in conclusione di questa conferenza su alcuni temi anche dell'architettura di Il telaio fa la sua apparsa in questo fronte delle officine del gas del 27, ricostruendolo per la prima volta mi accorsi di questa cosa, e poi scoprì che Terragni, anni dopo, quando doveva difendersi dalle accuse di plagio che gli furono rivolte, riprese questa immagine e lui stesso mostrò che il telaio, questo tipo di trattamento di facciata, in realtà nella sua stessa storia aveva, diciamo, dei precedenti. Alcuni ricorderanno la tavola annotata da Terragni in cui c'era questo disegno. Telaio come sistema anche, diciamo, di allestimento, questa è Monza. Qui il telaio arriva in questa opera del gruppo di Comi, in cui c'è anche Terragni, come elemento che fa tante cose contemporaneamente, evidentemente risolve un tema compositivo in qualche maniera ambiguo, che è quello della connessione dei due corpi.